Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
È l'ultimo festival pop che organizzo. Se è questo che volevano, l'hanno ottenuto. Ne ho abbastanza di venire accusato di mettere a ferro e fuoco la città. Un incontro che poteva e doveva essere momento di scontro, di analisi, di organizzazione. Scontro non fisico ma politico. Invece è divenuto una sarabanda di gente diffidente, nervosa ed impaurita. Non ci potevano essere le condizioni per coinvolgere 100.000 persone in una proposta creativa. Era inevitabile che emergesse in modo netto la miseria della realtà quotidiana che tutti portiamo dentro. Maurizio Angus Bidoli, Rock and Roll Can Never Die, stasera vi parliamo della storia del Festival di Parco Lambro. Buon ascolto.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù. Comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto.
Se le tenete vuote, cari miei, le conserviamo intanto noi per voi. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Fra le braccia.
Nel numero 42 della rivista Re Nudo del giugno 76 era promesso come l'elemento principale di questa festa sarà costituito dall'enorme spazio libero che verrà utilizzato per momenti collettivi, balli e sballi, massaggi, discussioni, mostre e comunicazioni fisiche e mentali, alternative, eccetera. Ma l'organizzazione del festival vendeva il cibo a caro prezzo. Il comune di Milano non concesse l'utilizzo di acqua ed elettricità, quindi mancavano anche i servizi igienici. Tutto all'interno del festival era a pagamento, dall'ingresso al permesso di fotografare e filmare. Anche installare stand era a pagamento. Provocatoriamente un gruppo di femministe reagì mettendo i baci in vendita a 1000 lire. Lo stand del Fuori, cioè la Federazione Unitaria Omosessuale Rivoluzionari Italiani, venne distrutto. Le femministe furono picchiate, la polizia poi entrò all'interno con lacrimogeni e gli spacciatori di eroina presenti all'interno furono buttati fuori con processi popolari. Il servizio d'ordine, gestito da Lotta Continua, venne definito poliziesco. Fu assalito un camion frigorifero Motta con 5.000 polli congelati, lanciati nei fossi e lasciati marcire perché non erano ancora scongelati.
È vero, se accendete tutti un fiammifero è uno sballo pazzesco, guarda che roba. Guardate che bello, guarda. Sembra un cimitero.
Anni e si sente tanto sola, la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amori e di tutte le avventure, qualcun altro scrive che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara Rai per sentire un po' di buon senso da voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori franchi. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, è dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque vai, ed è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Ogni nuova formazione e intanto sogna di andare in California o alle porte del cosmo che stanno su in Germania. Oh,
fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrova ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti ho scritto sopra i muri. Ed è la musica ribelle, perché ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. E continuare, dobbiamo metterci a lottare, se vogliamo andare avanti dobbiamo metterci a lottare, perché adesso siamo in tanti, ancora un 3% e potremo migliorare, dobbiamo metterci a lottare, dobbiamo metterci a lottare per cambiare e migliorare, dobbiamo metterci a lottare.
Proprio ieri, forse non sono qua, perché queste assemblee sono noiose, capite? Sono noiose a morte, secondo me. Allora, io volevo dirvi questo. L'altra sera c'è stato un momento molto bello quando ci siamo spogliati. Gli uomini, le donne, nudi, sembravano degli esseri infiniti in questo spazio, capite? È un momento in cui abbiamo intravisto il fatto che gli uomini sono anche esseri infiniti, no? Allora la riscoperta di questo corpo è diventato un fatto eversivo. Il giorno dopo siamo andati a sfasciare tutte le gabbie che, come diceva quel ragazzo prima, da stasera ci intrappoleranno di nuovo, no? Quindi esproprio, danza nudi, fumo, droga, sono tutti modi per andare all'amore, la lotta, la rivolta. Sono tutti la riscoperta del corpo, tutti i modi per andare fuori, capite? Invece adesso siamo rientrati dentro, sembra di stare in chiesa, ognuno viene a fare la confessione, perché ci pare che il livello del festival è stato degradato. Secondo me i compagni che hanno individuato proprio la rottura di questa gabbia del festival e l'esproprio hanno fatto capire che tutta la vita è quella di cui dobbiamo rimpossessarci, capite? E così tutti gli sbagliati... Gli sballati che si sono spogliati l'altro giorno hanno capito la stessa cosa, capite? Quindi la mia proposta è questa: chiudere con queste assemblee del cazzo e cominciare una violenta tarantella e cominciare a ballare tutti quanti nudi in modo da concludere il festival, per esempio, no?
Facciamo un ultimo pezzo che... Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, eh. Cioè, ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme. Thank you.
Andrea Majid Valcarenci, fondatore della rivista Re Nudo, è uno degli agitatori culturali più potenti degli anni 70 italiani. Dice: perché Re Nudo chiude? Ci sono stati tanti elementi concomitanti alla chiusura. In primis c'è l'idea di creare il villaggio soli e insieme, una sorta di comune composta da un centinaio di persone in cui ci sposteremo appena rientrerà l'emergenza Covid. Man mano che a questo progetto cresceva, richiedeva più tempo da dedicarci. In secondo luogo, la difficoltà economica di tenere in piedi la rivista. Arrivare al cinquantenario mi sembrava la maniera più bella per chiuderlo, così da farlo quando Re Nudo è ancora pieno di vita e non quando sta morendo. Ci sono stati diversi collaboratori di Re Nudo che erano appassionati di musica. Qualcuno ha continuato nel tempo, come Gianfranco Manfredi. Lui è stato uno dei cantautori di punta del mondo alternativo degli anni 70. Ha tenuto a lungo la rubrica musicale. Per dire, ha intervistato Gianna Nannini nel momento in cui lei era scappata da Siena e non era ancora nessuno. Anche Nanni Ricordi era un collaboratore. Aveva collaborato con la Cramps ed aveva creato l'etichetta Ultima Spiaggia, con cui ha pubblicato l'album di uno dei festival di Parco Lambro. Altri che hanno scritto, che mi vengono in mente, sono Giordano Casiraghi e Claudio Rocchi.
Un attimo, voglio soltanto dire che andare a fare un esproprio, secondo me, oggi, quando viene coinvolto tutto il Parco Lambro, senza che non se ne sia mai discusso di questo, per me è un suicidio, perché non è un lavoro politico, perché le cose dobbiamo discuterle assieme e non fare un esproprio quando qui nessuno sapeva un cazzo. Questo qui non è gestire le cose, va bene? Se vogliamo essere comunisti, se vogliamo stare assieme, le cose le discutiamo. E se decidiamo poi di fare un esproprio, lo deve decidere tutti, non lo devono decidere in 40 e farlo in 40, perché qui la polizia, se entrava, distruggeva la festa a tutti. Questo qua mi sembra che deve essere la prima cosa per cui partire da questa assemblea.
Adesso vorremmo fare, per chiudere, la tarantella dei baraccati. È nata la tarantella dei baraccati nel 70 al Campidoglio di Roma, cioè alla sede del comune di Roma. Era stata occupata in quell'occasione da molte famiglie di baraccati che erano stati buttati fuori dalla polizia, da alcuni stabili che avevano occupato in una via della Serpentara. Parla del cavallo di Marco Aurelio che sta lì al Campidoglio, parla del sindaco di Roma che si chiama Darida, o si chiamava all'epoca, insomma. Parla dello zio d'America che si arrabattava come poteva e per farsi la barba usava la sciacquatura dei maccheroni, un modo come un altro per arrangiarsi. Vabbè.
Potrei andare a rinimare cotta in una vigna, mi la catta e sopra una montagna, coi se esce polo braspo e qui la vigna. Povera vigna mia, l'avrei magna, povera vita mia, l'avrei magna. Tanta e tanto per fare un castello, credendo che era io lo castellano. Ma dopo fatto prezioso e bello, le chiavi mi sparirono bella di le mani. Ti 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 tu. Se notte ci sono stato, domani notte puro, cadando mendi vaio se mi porta l'allo scuro, cadando mendi vaio se mi porta l'allo scuro. Mi accavo di 5 giorni, cadandomi in guaio se mi sfondano le corna, cadandomi in guaio se mi sfondano le corna. E stanotte ci sono stato a dormire sul tuo cavallo, cavandomi in guaio se mi arresto maresciallo, e stanotte in guaio se mi arresto maresciallo. Un simio d'America voleva la barba fatta, per potenza di sapore sapici cucchiato di patta. Maganza di sapore, sapici cucchiato di mandarona. Arriva, arriva, ma che cazzo vuoi a casa? Arriva, arriva, ma che cazzo vuoi? E stanotte ci sono stato e domani notte pur, cadando me ne voglio, casi no te rompo un culo. Cadando me ne voglio, casi no te rompo un culo.
Che hanno trovato 80 bustine, non so quante ne avevo, ma io non sono sicuro, non lo so, voi lo sapete, ma io neanche credo, io so 5 anni che buco, guarda, te lo dico per esperienza, e quindi se aveva delle bustine credo che erano per lui, credo che erano per lui, guarda, so 5 anni che buco, fidati di me, guarda, quel ragazzo se aveva delle bustine credo che erano per lui, e è giusto che l'hanno cacciato fuori da Parco Lambro, allora cacciano fuori tutti i spacciatori, d'Ascis, dell'SD e di tutto, bastardi! Perché? Perché come avete bisogno voi, hanno bisogno loro, e loro è peggio di voi, si sentono molto più male, tramite esperienza, avete capito sì o no?
Quelli sono stati festival bellissimi. Avevamo tantissimi musicisti importanti disposti a venire gratis. A volte ci davano pure una mano. A me piace raccontare di Lucio Dalla che a mezzanotte mi chiama da Genova chiedendomi se poteva venire a cantare. Così l'abbiamo messo in scaletta alle 2 senza annunciarlo. I primi due Parco Lambro sono stati i più importanti come esperienza e partecipazione. L'ultimo è quello che ha avuto più risonanza per gli incidenti. Nell'edizione del 1976 c'era Alberto Crifi, che ha girato un filmato sugli episodi di violenza da parte dei gruppi di autonomia operaia, che avevano causato i disordini. Dato che era abbastanza conosciuto all'epoca, il suo film è stato quello che ha avuto più passaggi in televisione di qualsiasi altra immagine. È passata una rappresentazione negativa di un festival in cui c'è stato tantissimo di bello, che è passato in secondo piano.
Dei nemici si possono inventare dei miti per poi abbattere, dei fetici, ma non si riesce fuori.
Che succede qui? Ha portato dentro un mio amico, spacciatore di eroina, non è vero? È un poveraccio come me, cos'è sta storia? E lo picchiano, sai? Lo picchiano, sono amico io che lo picchio, cos'è? Eh? Lo vogliamo libero, no? Eh? Che c'hai, Guadagni, tu? Che succede, Guadagni, eh? Stai lì, così, eh? E tanto lo pestano, eh? Guarda, c'è la pilla! Oh!
Vai a prendere quelle servito d'ordine!
Invitiamo i compagni che hanno preso questo fantomatico spacciatore di verificare meglio questa cosa, eh? Va bene?
Fa la sverta che lo buttano fuori, sai? Lo buttano fuori dal palco, porco!
Vanno per
i compagni che hanno preso questo fantomatico spacciatore, Cristo si chiama?
Sì.
Lo portino qui al palco, immediatamente! Non è uno spacciatore! Comunque lo portino al palco, poi si decide!
Compagni, adesso porteranno qui questo fantomatico spacciatore di droga, comunque questa persona accusata di spacciare eroina.
Vediamo, calmi, dai!
Verificheremo rispetto agli elementi che il servizio d'ordine avrà raccolto se questa persona è realmente o no uno spacciatore di eroina. Siccome questo è un problema che esiste all'interno del festival, è un problema quello degli spacciatori, è un problema quello dell'eroina, i problemi sono infiniti, no? Poi compagni, non è solo che per questo che ci possono rimettere le penne, ma è rispetto a tutto.
Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri, e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi, e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi.
Micro su todo sa, me da lo fere muto, y ple puperni sta pedia. Io appare che tu. Micro su todo sa, me da lo fere muto, y ple puperni sta pedia, e la pare che tu.
No, no.
e con Parco Landro, la nostra Bustock italiana, concludiamo la puntata di Rock and Roll Can Never Die. Maurizio Angus e Bidolin darvi appuntamento alla prossima su radiosonar.net e su geminenetwork.it. Come sempre, viva il rock! Ciao! Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.